Antonio Rosmini viveva in un riferimento costante alla Sacra Scrittura e tutti i suoi testi sono intessuti di frequenti rimandi espliciti e impliciti alla parola di Dio. Ebbene, data la centralità del tema della carità nella visione rosminiana, ci si aspetterebbe di trovare numerosi e significativi richiami negli scritti del Roveretano alla parabola del figliol prodigo, vero evangelium in evangelio, come è stato detto da secoli, vero vertice delle parabole della misericordia e dell'insegnamento di Gesù sulla carità. In realtà, e ciò stupisce alquanto, troviamo poco. Si tratta di piccole tracce, di deboli echi, di presenze sporadiche e sfocate, non molto significative. Altrove ho cercato di avanzare alcune riflessioni circa questa assenza sorprendente. Qui intendo solo richiamare tale complesso rapporto del beato Rosmini con la parabola del figlio prodigo unicamente come premessa introduttiva alla mia relazione, che cercherà di meditare su tale parabola con un'intenzionalità educativa, cioè con una disposizione di carità intellettuale nell'accezione rosminiana. La parola di Dio si può leggere in molti sensi. Origene distingue un senso somatico, che oggi potremmo dire letterale o storico-filologico, un senso psichico, che oggi diremmo morale, e un senso pneumatico, cioè spirituale. Nell'esegesi di questa parabola, sia i biblisti sia i pastori hanno dato una lettura teologico-spirituale, secondo il senso pneumatico, una lectio divina. Pur differenziandosi sull'interpretazione di aspetti particolari e seguendo le prospettive esegetiche del proprio tempo, tutti i commentatori assumono uno schema essenziale di fondo che dunque si può considerare sicuro sul piano teologico-spirituale. Così, il padre della parabola è un personaggio tutto positivo perché figura del Padre Celeste. Il figlio minore è un po' negativo, un po' positivo, perché raffigura il peccatore che si pente e si converte. Il fratello maggiore è tutto negativo, in quanto raffigura l'egoismo e il fariseismo. A questo schema si rifanno Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il Cardinale Martini, Don Primo Mazzolari, Enzo Bianchi, autori spirituali e biblisti. Tutti hanno dunque visto, per usare le parole di Don Remo Bessero Belti, raffigurato Dio in modo così commovente nel padre del figlio prodigo, che continua ad amare il figlio che se n'è andato e ne attende fiducioso il ritorno. Proprio per questo è ormai predominante la denominazione di parabola del padre misericordioso, piuttosto che del figlio prodigo. E tuttavia, se il senso teologico-spirituale della parabola è l'amore del Padre Celeste, non si deve dare un valore pedagogico alla parabola stessa. Giustamente Marcel, seguito da Lunot, ha notato che la parabola aprirebbe numerosi problemi se la si dovesse considerare come una lezione di pedagogia. In un'interpretazione, dunque, secondo il senso teologico-spirituale, non si devono cercare valenze pedagogiche e paradigmi educativi. Quella che propongo è allora una lettura non secondo il senso spirituale, ma secondo il senso psichico, cioè morale esistenziale. Una lectio umana, direi quasi. Una lettura non più probabile, anzi meno probabile, o forse perfino improbabile, ma comunque una lettura possibile e che rende possibili e dotate di senso valutazioni pedagogiche. Adotterò il metodo dell'amplificazione emotiva e culturale per elaborare narrativamente i vuoti della parabola, come peraltro anche nella lettura secondo il senso spirituale non sono mancati esempi. In questo caso, allora, su un piano morale esistenziale, vi sono aspetti positivi e aspetti negativi in ognuno dei personaggi della parabola, tutti membri di una famiglia umana. Molto di negativo c'è anche nel padre, che non è figura del Padre Celeste, ma è un uomo. Qui sta la fondamentale differenza dall'interpretazione secondo il senso teologico-spirituale. E con tale differenza cambia tutto il quadro interpretativo. Vi possono così rientrare sia un'analisi della transazione relazionale intrafamiliare e delle sue forme, sia una prospettiva psicologico-esistenziale, non psicologistica né esistenzialistica, sia infine le implicazioni pedagogico-educative di tale analisi e di tale prospettiva. In chiave educativa il quadro è senza margini di dubbio. Siamo di fronte a un fallimento educativo completo, con un figlio che esce da casa e uno che non vuole entrare. Indulgendo per un attimo all'autorizzazione, solo l'unico caso questo, dovremmo dire che il figlio maggiore presenta il profilo della freddezza di cuore di chi butta i sassi dal cavalcavia e il figlio minore presenta i tratti di un narcisismo senza norme da tossicodipendente a rischio di AIDS. In questo disastro educativo, delineato nella parabola, ci sarà pure qualche responsabilità dell'educatore. A quali paradigmi pedagogici fallimentari il padre educatore ha fatto ricorso? Cerchiamo una vista più ravvicinata. Siamo di fronte a una famiglia ricca, possiede, diremmo, un'azienda agricolo-pastorale, con campi, capretti, vitelli, nella quale lavorano sia i membri della famiglia, o almeno il figlio maggiore, sia salariati. Anche nella vita privata veste con un'eleganza che ne segnala lo status sociale. Manca la madre. Non se ne parla, tanto che si potrebbe intitolare la parabola a partire da questo aspetto e parlare della parabola della madre assente. Perché la madre manca? È forse morta? È stata ripudiata? Si è separata ed è fuggita via per incompatibilità con il coniuge o con i figli? Oppure è presente ma è talmente annullata dal marito da non apparire mai sulla scena? Difficile quest'ultima ipotesi, la donna infatti uscirebbe almeno nel finale, ma le altre ipotesi sono tutte possibili e tutte segnalano, individuando modalità con sfumature esistenziali e psicologiche profondamente diverse, la centralità di questa assenza. Proprio la mancata indicazione del motivo dell'assenza ne sottolinea l'importanza. Ogni spiegazione avrebbe circoscritto e chiuso la vicenda, riempendo almeno narrativamente il vuoto. Invece non ci sono spiegazioni. Si tratta di una ferita che rimane sempre aperta, sullo sfondo, in tutto il racconto. Ci si chiede via via cosa avrebbe fatto a questo punto la mamma. E più in generale, cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata la mamma? L'assenza della madre, infine, è simbolo della caratteristica affettiva principale di questa famiglia. Manca la comunicazione affettiva, manca il dialogo esistenziale profondo, manca la tenerezza. C'è l'ordine, ci sono le norme, ma non ci sono la protezione e i permessi, il nutrimento del cuore. E la sola e totale dipendenza non basta a generare fiducia in se stessi. Anzi, induce svalutazione e sfiducia. Entrambi i fratelli, in fondo, non riescono ad aver fiducia e perciò neppure ad avere fede. Entrambi sono resi incapaci di tessere relazioni autentiche. Anzi, l'assenza dolorosa di vita relazionale grava su tutti e tre i membri della famiglia, la quale nel suo complesso in situazione di disfunzione. I rapporti tra i membri della famiglia sono freddi, non si chiamano mai per nome, a differenza della parabola del ricco cattivo che Luca racconta poco dopo, nella quale il povero viene chiamato con il suo nome proprio. In questa famiglia i fratelli sono quasi estranei fra loro. Un clima familiare molto diverso la scrittura ci presenta per la famiglia del giusto. Si veda il caso di Giobbe, con la calda e gioiosa convivialità fraterna tra i figli. Il padre di questa famiglia della parabola è un giusto e onesto imprenditore, religioso, probabilmente abbastanza giovane. È severo e austero con i figli. Pensa al benessere familiare, certo in vista del bene dei figli, si può dire che viva per i figli, ma è freddo, incapace di comunicare sentimenti e perciò poco protettivo. Non sa parlare in forma diretta, non educa all'autonomia e all'equilibrio, cioè alla sapienza. È come Ben Sira, lo scriba, autore della raccolta di sentenze che formano il libro appunto del Siracide, un fervente legalista che identifica la sapienza non con il Messia ma con la legge. Naturalmente mi riferisco alla redazione del libro del Siracide, così come era al tempo di Gesù, cioè con le successive aggiunte di autori sconosciuti che esprimevano una teologia vicina a quella dei farisei. Il primo paradigma educativo che ci si presenta, dunque, è quello autoritario, che il padre della parabola ha seguito nell'educazione dei figli, ed è quello del Siracide, che vuole che si servano come padroni i genitori. Tale paradigma è particolarmente manifestato nelle sentenze del capitolo 30 del libro, in cui si parla di frustare, di correggere, di domare e non lasciare il figlio a se stesso, così pure di non accarezzarlo o coccolarlo, di non scherzare o ridere con lui, di non prenderne alla leggera gli errori, di non concedergli libertà. Piegagli il collo quando è giovane e battigli i fianchi finché è fanciullo. Così, educando, si avrà un figlio simile al padre, un vendicatore dei nemici paterni. Nei libri sapienziali sono pur presenti altri modelli educativi, nel libro dei Proverbi e in quello della Sapienza. In tali modelli la sapienza è coniugata alla tenerezza, l'amitezza all'indulgenza, la dolcezza alla speranza, e si concede la possibilità di sbagliare e di pentirsi. Ma il padre della parabola ha seguito il paradigma autoritario di Ben Sira col suo fariseismo religioso, un paradigma che esprime una severità ansiogena e genera un'inquietudine nella quale ci si sente reclusi. I due figli della parabola sono inquieti e sono ciascuno recluso nella sua solitudine che non dà tregua, ma reagiscono in modo diverso al paradigma educativo autoritario del padre. Il maggiore è stato portato, fin da quando era solo ed unico, all'adattamento. Si adegua perciò al copione paterno. Soffre forse di gelosia verso il fratello minore e ciò ancor più lo spinge ad assumere la maschera del compiacente. Interiorizza il tu devi paterno e obbedisce totalmente. Teme un'esclusione, un rifiuto, un abbandono. Perciò è insicuro, emotivamente passivo, non ha il potere di amarsi. Rimane celibe accanto al padre, ai comandi del padre. Il secondo si ribella, assume il copione del discolo, insieme alla maschera del forte e del capace. La sua ribellione è per un verso la sua salvezza psicologica, prova emozioni, ma non sa disciplinarle, rimane inquieto anche se generoso. La sua autonomia è pertanto relativa, costruita per contrapposizione al padre. È adolescenziale, immatura, è uno sfrenarsi dell'io voglio per cancellare il tu devi. Dunque, la casa della parabola è una casa divisa. Sotto traccia vi sono tensioni profonde, disagio, difficoltà, sofferenze tremende. Rompendo questo stallo soffocante, il figlio minore chiede la sua parte di patrimonio. Da un lato è l'autonomia che sa concepire, dall'altro è chiaramente una sfida al padre. Il minore sa che il padre potrebbe rifiutarsi. Conosce anche lui ciò che è scritto a questo proposito nel Siracide. In realtà quella del figlio minore è una sfida lanciata forse con superficialità, ma senza pensare che sia veramente presa sul serio. Il senso implicito è un'accusa di attaccamento alla ricchezza rivolto al padre. Ma il padre accetta la sfida del figlio minore. Tuttavia, sempre con la sua austera imparzialità, più che accontentare il minore e dargli le parti di sostanze da lui rivendicata, divide tra i due figli i suoi beni. Assume cioè fino in fondo il copione del giusto, anzi diremmo del più giusto, e lo rovescia, lo fa pesare sul figlio, che a sua volta per necessità di autonomia orgogliosamente lo rifiuta. Seguono alcuni giorni di convivenza freddissima. Padre e figlio minore continuano a coabitare sotto lo stesso tetto, ma chiusi nel loro orgoglio, che nasconde le positività pur presenti in entrambi: il senso di giustizia del padre, la volontà di autonomia del figlio. Ancora una volta è il figlio minore a rompere la situazione di stallo e a riproporre la sfida. La divisione effettuata era solo sulla carta? Il padre voleva comunque conservare l'usufrutto della proprietà divisa secondo la prassi vigente? Il figlio minore, forse con un'arbitraria forzatura di norme e consuetudini, dà un'altra interpretazione. Monopolizza l'uso esclusivo della sua parte e raccoglie tutte le sue cose, cioè probabilmente le trasforma in contante. Il padre aveva diviso le sue sostanze tra i due figli, quindi teoricamente egli non ha più proprietà. Ora che il minore ha raccolto le sue cose, tutto quello che rimane nella casa è del figlio maggiore. In realtà non è così. Il padre rimarrà sempre il padrone della casa e si comporterà come tale. Il figlio maggiore sarà solo l'intestatario di proprietà di cui il padre continuerà a disporre totalmente. Infatti non darà neppure un capretto al figlio maggiore. Non importa se il figlio maggiore chieda o non chieda esplicitamente il capretto. Più tardi il padre darà al minore il vitello grasso senza che questi glielo abbia chiesto. Il padre si comporta sempre come il padrone assoluto del patrimonio e il figlio maggiore rimane supinamente, passivamente nella sua ombra, incapace di autonomia, non aiutato dal padre a conquistarla. Egli anzi considererà sempre tutto il patrimonio, anche la parte presa ormai dal fratello, come proprietà del padre. Così, quando ritornerà il figlio minore, il padre gli darà subito la veste bellissima, i sandali e l'anello, farà ammazzare il vitello grasso, tutte proprietà del figlio maggiore, o che quantomeno sarebbero rimaste al figlio maggiore alla morte del genitore. Ma il padre non chiederà il permesso del figlio, non lo informerà neppure, né disporrà come di cose solo sue. Il figlio minore intanto si allontana da casa, parte per un paese lontano. Non si sa nulla sulle modalità del distacco e forse non c'è nulla da sapere. Non si sono detti nulla. Ma è chiaro al padre e al figlio minore che si tratta di un distacco definitivo, ciascuno sempre chiuso nel proprio orgoglio e un addio per sempre. Il padre considera il figlio perso per lui. Sa che un incontro volontario tra loro due non avverrà mai più, ma è incapace di reagire, paralizzato dall'orgoglio ferito. Non trova parole che riaprano il gioco, che riaccendano la relazione. Il cuore è muto, il silenzio del padre è tremendo. Il figlio minore viaggia, compie un cammino di autonomia, sperpera le ricchezze in una vita da dissoluto. Non è un dissoluto, ma si comporta come un dissoluto. Cerca la sua identità e la cerca nel copione opposto a quello del padre. Rifiuta l'etica paterna e la stessa fede religiosa paterna, senza che emerga un'altra modalità più personale di fede religiosa. Qui si comprende il peccato del figlio. Qual è infatti il peccato del prodigo? Non distinguere la paternità umana dalla paternità divina, il padre naturale dal padre celeste. Dalla confusione delle paternità viene il rifiuto della paternità celeste, cioè il rifiuto di Dio. Cioè il non riuscire a stabilire una relazione personale e vitale, filiale, cioè fondativa del proprio essere, con Dio. Vi è una corresponsabilità del padre nel peccato del figlio. Un concorso di colpa, potremmo dire. Il padre non ha educato a vedere Dio come padre di tutti. Il padre ha proposto se stesso come modello di credente, come testimone di Dio, ma non ha distinto le proprie idee dalla volontà di Dio, le ha fatte autoritativamente coincidere. Per questo il suo silenzio è tremendo, perché vorrebbe essere il silenzio di Dio. E vorrebbe dunque denunciare, con le parole del Siracide, chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Ma appunto per questo, il silenzio tremendo del padre è un silenzio esso stesso blasfemo, perché non può mai essere il silenzio di Dio. Anche il padre non ha distinto la paternità umana dalla paternità divina. Ha peccato contro il cielo e davanti ai figli, condizionando pesantemente, in modo negativo, lo sviluppo psicologico di entrambi. E così il rifiuto di Dio porta il figlio minore prodigo a una prodigalità senza anima, senza carità, senza un senso vitale, fine a se stessa, come pura dissipazione, dissolvimento, dissolutezza. Si tratta cioè di una prodigalità che non parte da una persona per giungere a un'altra persona, che non è transitiva, che non genera relazione, che non è generativa, che non è generosa. Quella del figlio minore prodigo rimane una prodigalità che svanisce assorbita nelle cose, negli oggetti, nelle stesse persone e oggetto. Egli rivela una profonda incapacità di amarsi e una continua rincorsa sempre verso l'esterno, verso l'esteriore, in cerca di un sé fuori di sé. Al padre e al fratello maggiore giunge probabilmente qualche notizia di questa dissolutezza. Il padre sa che il figlio vive da dissoluto. Le informazioni giungono forse fino a un certo momento, quando il minore compie un ulteriore spostamento. Da allora probabilmente il padre perde le tracce del figlio minore. Comincia forse a considerare la possibilità che possa essere morto, vittima diretta o indiretta delle proprie dissolutezze. Il padre certo soffre, è cosciente di aver sbagliato, ma si chiede dove ha sbagliato. È sempre comunque preso dall'orgoglio che lo paralizza. Non crede e non spera in un ritorno del figlio e non lo cerca. Scruta l'orizzonte in direzione del figlio. È il solo modo che riesce a concepire per mantenere un qualche rapporto e forse lo ritiene suo dovere. Il figlio minore intanto in un paese pagano ha dissipato i suoi beni proprio mentre sopraggiunge una grande carestia. Tuttavia, quando si trova nel bisogno, non diventa un ladro, un brigante, un malfattore. Egli non era un dissoluto, ma viveva da dissoluto. Allora andò a mettersi a servizio. Andò, cioè si reca per sua autonoma decisione. Decide di recarsi a cercare lavoro. Diviene guardiano di porci, cioè di animali immondi per gli ebrei. C'è evidentemente in lui un conflitto di identità. La primigenia identità rimane nel rispetto di alcuni comandamenti del Decalogo, non rubare, ma è invece offuscata nel trattare e nel contaminarsi con animali ritenuti immondi, un lavoro neppure pensabile per un ebreo. Per la fame vorrebbe saziarsi con le carrube che mangiano i porci, ma nessuno gli dava nulla. In periodo di carestia, per quei padroni, i porci sono più importanti dei servi. Non si può sottrarre cibo ai porci. Il figlio minore non ruba le carrube, anche se si aspetta che qualcuno gliene dia, ma sperimenta un'ingiustizia totale, perché all'ingiustizia materiale si aggiunge l'umiliazione di invidiare i porci e la perdita di dignità, perfino ai propri stessi occhi. In questa situazione di abbattimento radicale, fame, miseria, sfruttamento, abbrutimento, crolla nel minore la maschera del forte e del capace. Nella massima prostrazione, senza un orientamento interiore, egli si sente perduto. Forse gli si affaccia la tentazione del suicidio. Qui la storia della parabola ha una svolta. Il testo, usa l'espressione, ritornò in se stesso, rientrò in sé. Il figlio minore dunque realizza un cammino inverso all'esteriore e il cammino verso il dentro, verso il cuore. È il momento della grazia. Vi è in lui un sentimento profondo che si accompagna a una coscienza adulta e a una consapevolezza matura. Si apre alla misericordia. Prova affetto nel cuore, dono della grazia, e volontà di recuperare la paternità divina. È certo possibile che quando egli rientra in se stesso e ripensa alla casa del padre sia mosso anche da un interesse personale. Ma non è egoismo. E semmai istinto di sopravvivenza, per non suicidarsi. In realtà il figlio ora riesce ad amarsi e perciò non si odia. Dunque supera ogni masochismo autodistruttivo, non si suicida perché ha rispetto per se stesso e cerca di salvarsi. Egli ora vede la propria posizione di peccato, vede il suo rifiuto di Dio e se ne addolora. Sa fare verità e può dunque essere libero. Acquista un'autonomia vera. Ha cioè una sua identità autonoma, non ha più bisogno di contrapporsi al padre, anzi, adesso capisce che la contrapposizione è un limite alla sua personalità, comprende così ora gli aspetti positivi della stessa personalità di suo padre, il suo essere giusto con i salariati. Da qui la determinazione, andrò da mio padre. Il recupero della paternità divina consente la reintegrazione del padre uomo con affetto di figlio e con reciprocità adulta di fratello, davanti al padre di tutti. Il discorso che il figlio minore pensa di fare al padre è molto significativo. Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Egli mostra così di saper accettare il padre con le sue convinzioni di giustizia e anche di voler adeguare al padre la modalità della comunicazione, per recuperare la fraternità all'interno di tale cosmo valoriale e relazionale. In altri termini, egli chiede al padre, che segue rigidamente il Siracide, come abbiamo visto, di trattarlo secondo ciò che lo stesso Siracide prevede per gli schiavi. Se hai uno schiavo, sia come te stesso, perché l'hai acquistato a prezzo di sangue. Se hai uno schiavo, trattalo come un fratello. Il figlio dunque ora comprende il padre e lo accetta così com'è, sapendone valorizzare gli aspetti positivi della personalità. In ogni caso, il figlio propriamente non ritorna dal padre, ma va al padre. Il suo non è un tornare indietro, è un andare avanti verso un incontro nuovo, perché si sente una persona cambiata. Il padre vede dunque arrivare il figlio da lontano, con il volto della miseria, e si commuove. Ebbe compassione. Non sa perché sta tornando né in quale disposizione d'animo lo incontra, ma la sola vista gli provoca una tempesta di sentimenti e rompe finalmente la cappa dell'orgoglio. E questo è il potente avvio della conversione del padre, che è ora capace di sentire e dimostrare i propri sentimenti. È la sua liberazione. È la liberazione da un peso, il peso della morte del figlio e il sentirsi in qualche modo responsabile, colpevole di tale morte. Dunque è lui, il padre, che gli corre incontro, gli si getta al collo, lo bacia ripetutamente e teneramente. Crolla il suo copione freddo e severo di legalista ed egli non segue quanto prescrive il Siracide. Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini. Compie così un gesto biblico di fratello più che di padre. Dalle parole del padre ai servi si capisce perché la vista del figlio che tornava lo ha tanto scosso psicologicamente. Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non è un implicito rimprovero, non si riferisce a un figlio soggettivamente perso nella dissolutezza. Il padre non pronuncia una sola parola di giudizio o di perdono. Egli si riferisce a se stesso, è lui che l'aveva perso, era perso per lui. È lui che pensava che fosse morto e si colpevolizzava per tale morte, quasi come un peccato che gli stava sempre dinanzi. Quando lo rivede, quando lo vede arrivare diretto verso di lui, il padre vive un evento di grazia. È la resurrezione del figlio, è l'opera di Dio, è per lui una teofania che gli fa sperimentare la sua salvezza. Non è un assassino, non ha distrutto il figlio. Il Signore è venuto per lui, non per il figlio. Si sente come Abramo quando incontra il Signore alle querce di Mamre. Ci sarebbe da fare il raffronto dei testi, qui sto molto riducendo. Il padre è liberato dal suo formalismo farisaico, dalla sua giustizia assolutizzata e fredda, dalla centralità esistenziale del patrimonio. Sente la sua liberazione, per questo è entusiasta. La festa comune, in prima persona plurale, facciamo festa, è la festa per il figlio, ma è la festa del padre. Anche per questo affretta, brucia le tappe, non ha tempo per altre riflessioni o considerazioni. Forse subisce il fascino del figlio minore, libero, adulto, autonomo e accanto a lui. Il padre perde l'autonomia adulta, lascia libero il campo al suo bambino interiore, adotta un copione di immediatezza. Indubbiamente nel cambiamento del padre è contenuto un cambiamento radicale di paradigma educativo. È sicuramente un passo avanti, un miglioramento. Tuttavia si tratta ancora di un paradigma discutibile, quello di una pedagogia ora libertaria e permissiva e insieme iperprotettiva. Siamo all'estremo opposto rispetto all'autoritarismo del paradigma precedente. Sembrerebbe un'estremizzazione di una modalità materna, unicamente materna, un padre materno o un'eclissi del padre, uno scomparire del ruolo paterno. Non avendo il padre elaborato in alcun modo il comportamento del figlio, non avendolo rimproverato e neppure perdonato, semplicemente proietta a ritroso una totale libertà. È un permissivismo postumo, a posteriori, che si sviluppa nel presente e continua. In ogni caso il padre non dialoga con lui, non si parlano. Dopo il primo ed unico abbraccio non gli si rivolge neppure. Il figlio diventa per lui una cosa, un fantoccio da rivestire, un corpo da nutrire, al massimo uno dei commensali per festeggiare, sempre un feticcio da idolatrare. Ora è lui, il padre, il prodigo. La prodigalità autoreferenziale e cosificante si è trasferita dal figlio al padre. E il padre prodigo non concepisce la necessità di ascoltare i bisogni profondi del figlio. Non cerca di comprenderne i sentimenti, le ansie e le aspirazioni, proprio mentre lo mette al centro e sembra quasi spostare su di lui la primogenitura. Non lo sfiora nemmeno per un attimo il pensiero di ritessere la relazionalità tra i fratelli. Nel momento in cui il suo autoritarismo è crollato e l'autonomia del figlio è totale, pure il padre non tratta il figlio come una persona autonoma che sta davanti a lui. Il figlio non riesce neppure a esprimere il suo parere su quello che il padre può fare di lui. Trattami da salariato. Il figlio si arrende senza condizioni alla volontà paterna, ammutolisce, sembra annichilito, scompare narrativamente dalla parabola. O è diventato anche lui come il maggiore, appiattito totalmente sul padre, o il padre gli ha indotto una regressione ripiombandolo nella confusione e nell'autosfiducia. Non dice una sola parola, non domanda del fratello. Accetta in silenzio di indossarne la veste più bella senza chiedere se è vivo e se sta bene. Acconsente che si faccia il banchetto senza il fratello, forse ne occupa il posto alla mensa. È semplicemente sopraffatto dall'iperprotezione affettiva paterna, che ne paralizza ogni slancio libero e ne soffoca la personalità. La vita, svuotando gli effetti della prima educazione paterna, aveva educato il minore alla considerazione della relazionalità, dell'alterità, della società. Il nuovo paradigma educativo del padre rischia di ridiseducare il figlio, ributtandolo nella non relazione. E la festa comincia, senza invitare il figlio maggiore, senza aspettarlo, senza mandarlo a chiamare per l'arrivo del fratello, senza coinvolgerlo nella stessa organizzazione della festa, senza neppure avvisarlo. Il figlio maggiore ha lavorato nei campi come ogni giorno feriale, forse a sorvegliare i suoi dipendenti e a dare ordini e direttive. Torna dunque a casa dopo un'intera giornata di fatica e di comando. È stanco e irritabile. Sente la musica, di strumenti, cantanti e danze, e proviene dalla sua casa. Si meraviglia. Non deve essere qualcosa di consueto. Non cerca il padre per chiedere spiegazioni. C'è sempre un fondo di timidezza, un blocco psicologico, una difficoltà di rapporti che genera impotenza. Il figlio maggiore chiama un servo, si informa, si arrabbia e non vuole entrare a casa. È la crisi. Da questa crisi devastante se ne esce o definitivamente piombato nella depressione più nera o riconciliato e liberato. Tale crisi del figlio maggiore deriva da un comportamento paterno per lui sconvolgente. Il figlio maggiore si era completamente appiattito sul copione legalistico paterno che ora non viene più osservato dal padre. Antichi sentimenti di gelosia, di paura di abbandono e di emarginazione che erano stati rimossi ora riaffiorano prepotentemente. Il fratello maggiore, tuttavia, non nega l'amore paterno in senso legalistico per il minore. Avrebbe accondisceso alla sua richiesta di accoglierlo nella casa come un salariato. Il problema è, invece, la distruzione della sua stessa identità, prodotta dal comportamento incomprensibile del padre. Una vertigine di spaesamento esistenziale, uno sradicamento repentino e tragico, un annientamento dell'autostima che si reggeva sul reciproco rispecchiamento col padre. Tuttavia, il fatto che la collera del maggiore non gli rimanga dentro a covare è positivo. I sentimenti vengono fuori. Così ai gesti di rabbiosa indignazione si uniscono forme embrionali di autonomia, di dignità, di giustizia. Non è più rattrappito, incapace di emozioni, inibito. È un inizio di salvezza, anche se il figlio maggiore resta ancora bloccato dall'orgoglio. Il padre questa volta non contrappone orgoglio ad orgoglio, non comunica al figlio un comando perentorio e severo, tu devi. D'altra parte si rende pure conto che davanti a una ribellione che è un appello di liberazione, la semplice pedagogia libertaria rimane impotente e potrebbe perfino acuire la crisi. Comincia così a emergere un terzo paradigma educativo. Siamo perciò al vertice pedagogico della parabola. La festa, iniziata senza il figlio maggiore, sembra interrompersi. Non potrà concludersi senza di lui. Il padre rientra in sé, si alza, esce da casa, va dal figlio maggiore, lo incontra sulla strada. Il padre cioè compie lo stesso gesto del minore che si alza e va dal padre. C'è un implicito parallelismo. Il padre comincia a riconoscere il suo errore. Il padre comunica, cerca di creare una relazione empatica, non parole fredde, non rimproveri. Prega il figlio, gli parla amichevolmente, lo incoraggia, lo supplica, forse ancora con un certo residuo del secondo paradigma. Davanti al padre che straccia così evidentemente il copione legalista nel quale egli stesso si era rispecchiato, crolla nel figlio maggiore la maschera del compiacente che lo aveva per tanto tempo intrappolato. Nella capacità di non piegare il capo nell'obbedienza silenziosa e sottomessa, ma di contrapporre avversativamente una risposta, il figlio maggiore comincia a scoprire, cioè a sperimentare attivamente, una sua autonoma identità, per ora ancora embrionale. Il discorso del figlio maggiore dimostra tutta la sua sofferenza interiore e i suoi gravi problemi psicologici. Nel turbine devastante da cui si sente investito, emerge forse in lui un barlume di consapevolezza delle responsabilità educative di colui che ora non chiama neppure padre. Non pronuncia mai questa parola. Dice: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando». Si comprendono così i codici del primo paradigma educativo paterno, codici totalmente accettati e introiettati dal figlio maggiore. Un figlio, così, schiacciato dal genitore interiore nella sua dimensione di sentimenti, inchiodato su una ferrea giustizia, accolta non tanto perché sentita come giusta, quanto perché comandata dal padre e avvertita terroristicamente come condizione per l'accettazione paterna. Una continua minaccia, più che una serena sicurezza interiore. L'educazione paterna ha bloccato il maggiore in un'adolescenza immatura, che perciò declina il suo sentimento di aver subito una ferita, tanto bruciante quanto ingiusta, su parametri appunto adolescenziali, materiali, un capretto, e sociali, gli amici. E tuttavia il tu, tuo, che martella il discorso irruente del maggiore, fino a culminare in tuo figlio, riferito al fratello, non è un banale rifiuto della paternità e della fraternità. Nell'innegabile e incontrollata eruzione di gelosia è tuttavia un'ingiunzione di colpa, un'accusa adulta, un inchiodare, per quanto confuso e nebuloso, il padre alle sue responsabilità educative. Peraltro le parole del figlio uccidono definitivamente nel padre l'uomo vecchio con i suoi parziali e fuorvianti paradigmi educativi. In altri termini, il figlio maggiore offre al padre l'occasione di completare la sua conversione. Gli apre gli occhi sui disastri della dinamica familiare vissuta, sul falso mito del genitore perfetto, sul suo non essere un padre onnipotente, ma un povero uomo. Nella risposta del padre al figlio maggiore emerge così il nuovo e maturo paradigma educativo. Quello liberatorio, che libera l'educando con un'autorità non asservitrice, ma liberatrice. Così, pur senza deflettere dal confronto educatore, il padre esprime e trasmette la rassicurante permanenza del rapporto affettivo. Non dice «tu sei stato sempre con me», ma «tu sei». Non c'è la freddezza del paradigma autoritario, ma neppure la strabocchevole e infine soffocante amorevolezza del paradigma libertario. C'è la tenerezza funzionale alla relazione. Il padre chiama il figlio con un termine che esprime calore empatico: figlio mio caro. Non c'è l'assolutismo legalistico del tu devi, con l'esorbitante predominio del genitore interiore, come nel primo paradigma, ma neppure l'immediatezza emotiva straripante del bambino interiore, come nel secondo paradigma. C'è una norma morale che risponde a bisogni umani. È la dialettica del bisogno dalla quale parte l'autorità liberatrice, educatrice. Bisognava far festa. E questo, l'ultimo versetto, è il compimento pedagogico della parabola. Il padre, con una restituzione delicata del tu tuo al figlio, culminante nel tuo fratello, riferito al figlio minore, riconosce con il suo adulto interiore l'autonomia adulta dei due figli. Propone una fraternità riconciliata, avverte ora e presenta la festa come ricostruzione etica della relazionalità intrafamiliare e perciò come vera liberazione di tutti. Egli è ora un operatore di pace, e cioè figlio di Dio. La storia sembra ellittica della conclusione. Non c'è un lieto fine. Non ci può essere. Altrimenti all'inizio non si sarebbe potuto parlare di un vero e proprio fallimento educativo. Ci sarebbe stato il falso alibi di un finale rientro di entrambi i figli, comunque sia, nella casa del padre. Che ne sarà del figlio maggiore? Sarà liberato dalle sue sofferenze e avrà una sua autonoma personalità? O i danni arrecategli dagli errori educativi del padre lo hanno segnato negativamente per sempre, svuotandolo di ogni energia psicologica e morale? Il maggiore, o meglio, l'incertezza sulla sorte del figlio maggiore, ci salva da conclusioni affrettatamente consolatorie e assolutorie, da facili e fallaci illusioni pedagogiche. L'educazione rimane comunque sempre un processo aperto e dagli esiti in qualche misura indeterminati, anche se questo non vuol dire dismettere le responsabilità dell'impegno educativo. Grazie.